Il movimento virtuoso del Portogallo. È Ronaldo, è Ronaldo, è Ronaldo. Stefano da Venezia, gobbo maledetto. Ciao Meazza.
Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Buongiorno, Deborah.
Ma un'altra volta un altro film horror ci fai vedere stamattina?
No, è perché volevo ragguagliarti non solo sulla patrimoniale. Per adesso non è cambiato niente.
Santo, cioè, non dire queste parole di mattina presto che mi viene lo scompenso cardiaco.
Allora no.
Non c'è
no.
niente ancora.
Rilassati, rilassati. Non è cambiato niente, la patrimoniale Bene. È sempre un'ipotesi. È un'ipotesi che potrebbe trovare posto, chissà, forse nella legge per il 2021. Nella legge di bilancio per il 2021. Però, questa mattina, nella seconda parte della trasmissione, dopo il giornale radio del risparmio, parleremo di un'altra patrimoniale, quella che invece c'è, perché è l'IMU. Forse ci siamo un po' dimenticati, così distratti da patrimoniali future, patrimoniali possibili, che ce n'è una già, l'imposta appunto sulla proprietà immobiliare. Non si paga, lo ricordiamo, sulla casa, sulla prima casa, la casa dove si abita,
la principale.
Ma molti non la pagheranno perché ci sono state delle disposizioni di esenzione in forza del contrasto alla pandemia, però insomma qualcuno il 16 di dicembre andrà alla cassa e pagherà, e probabilmente non saremo pochi. Allora, avete dubbi, avete perplessità? Noi abbiamo convocato, come sempre, qui a Due di Denari, cara Deborah, un esperto di valore mondiale che ascolteremo con devota attenzione e
con devozione.
Sì, esatto. Noi ero indeciso tra la devozione e la devota attenzione. E abbiamo i consueti numeri per permettervi di entrare in contatto con noi. 800 24 00 24 è il numero verde, per gli SMS o per i messaggi via WhatsApp 349 238 6666. Mi pare Bene. Di avere detto tutto quello che era in animo di dire.
C'è una cosina che però io ci vorrei aggiungere a tutto questo tuo ragionamento immobiliare, caro Mauro, perché secondo me in prospettiva investire nel mattone potrebbe essere una buona idea, e adesso ci arrivo con calma. Diciamo che chi ha in animo di fare questo investimento e ha come dire, appreso, imparato sulla sua pelle in questi anni che l'investimento nel settore immobiliare è un investimento come tutti gli altri, e quindi ci possono essere oscillazioni di prezzo nelle quotazioni, vendere un immobile non è facile come si pensa, ebbene sappi che in prospettiva potrebbe tornare ad essere una buona idea, soprattutto se tu investi con l'obiettivo di mettere in affitto il tuo immobile e circuitarlo su Airbnb. Senti che ragionamento, senti come l'ho presa alla larga, l'ho presa praticamente dalla scoperta dell'America, sono arrivata ai giorni nostri.
Sì.
Lo sai che ieri Airbnb si è quotata a Wall Street?
Sì, ho letto qualcosa.
Avresti mai potuto pensare? Ma allora, questa in fase di IPO, e cioè quando nella sostanza c'è stata tutta la fase preparatoria ed interlocutoria alla quotazione, quindi si sono fatti avanti tutti già i possibili soci e tutti gli investitori appunto in qualche maniera hanno dato la loro idea su quello che poteva essere il prezzo ideale per la quotazione, e il prezzo iniziale è stato fissato a $68. Ieri la società si è quotata a Wall Street ed è arrivata a $155, un rialzo di oltre il 100% nella sua giornata di debutto. Oggi la società vale qualcosa come 100 miliardi in termini di capitalizzazione. E quindi, insomma, forse chissà che cosa pensano gli investitori, che in prospettiva recupereremo, l'economia riprenderà e quindi torneremo a viaggiare, ad utilizzare questi locali che attraverso questo circuito naturalmente è possibile trovare in affitto con condizioni brevi. E quindi, insomma, volevo legare questa notizia alla prima che abbiamo dato. Forse il fisco non ci deve spaventare del tutto, e magari saranno sacrifici che saremo disposti a fare se il mattone tornerà a darci qualche soddisfazione, anche grazie attraverso queste iniziative.
Vabbè, intanto però in un futuro molto più prossimo, cara Deborah, ci sarà su di noi l'IMU, quindi cercheremo di tenere unite queste splendide prospettive che ci danno i mercati con il presente che, ohimè, si presenta più accidentato. Io ringrazio Miriam Lucchetti questa mattina per noi eccezionalmente di assistenza qui dietro il vetro insieme a Peter Bescapè, come sempre ottimo e presente, e poi c'è sempre Marco Lombardo che da remoto comunque tutto sa, tutto vede, tutto dispone. Abbiamo a questo
punto...
Lo sai
che fra 15 giorni è Natale? Stavo pensando, scusami, ho un calendarietto sotto gli occhi e ho proprio notato che esattamente fra 2 settimane sarà il giorno di Natale. Scusa, non c'entra niente, ma...
No, pensavo
così,
che c'entrasse
sentita
con Marco Lombardo,
mistica.
Per quello sono rimasto un po' perplesso. No, non era proprio così, una questione banalmente, diciamo, aritmetica.
In libertà.
Va bene,
esatto.
Allora...
Che si fa?
In piena libertà, mandiamo un giorno alle radio del risparmio.
Meazza corro sciani la mattina, in sordi sola meglio medicina.
And we're down we go.
Allora Deborah, l'Agenzia delle Entrate ci ha dato un po' di indicazioni su come sta andando l'operazione di erogazione dei ristori, dei contributi a fondo perduto, quindi tutto l'insieme dei vari decreti ristori sono 4 complessivamente. Secondo i dati diffusi dalle Entrate, al 7 dicembre i contributi a fondo perduto e i ristori sono più di 9 miliardi di euro complessivi, i beneficiari sono 2 milioni 400 mila partite IVA. 1.800 milioni ha raggiunto il settore della ristorazione nel suo complesso, quindi parliamo di bar, di ristoranti, pizzerie. Più di 2 miliardi sono stati invece destinati a commercio al dettaglio e all'ingrosso, e poi 500 milioni di euro è andato al settore dell'edilizia. L'agenzia comunica di aver eseguito tutti gli accrediti previsti dal decreto rilancio, in totale sono 6.600 milioni di euro, e in seguito all'entrata in vigore dei 4 decreti ristori sono stati erogati automaticamente gli indennizzi agli operatori delle categorie economiche individuati nei decreti stessi. Parleremo di queste individuazioni anche a proposito di IMU, perché anche proprio nei decreti ristori ci sono delle catalogazioni per stabilire chi è esentato dal pagamento dell'imposta sull'immobile. In totale, appunto, come abbiamo detto, più di 9 miliardi, ha detto l'agenzia, di euro già erogati. Prego Deborah. Abbiamo qualche problema, come al solito fa le bizze il nostro collegamento questa mattina. Allora proseguo io, perché d'altra parte ho un'altra vicenda di bonus erogati, questa volta dal Ministero dei Trasporti, non dall'Agenzia delle Entrate.
E... So che cosa dire.
Ah, eccoci Deborah, ti abbiamo
ci
ritrovata.
Ci riproviamo?
Sì.
Guarda, non lo so, come dire, incombe su di noi la maledizione della diretta, perché durante la mattinata il collegamento va bene, poi arriva il live e arrivano le complicazioni. Provo a dirla io allora questa notizia, Mauro,
bene.
Perché me l'ero anche un pochino preparata come presupposto. Quest'anno abbiamo avuto a che fare con il cashback, la lotteria degli scontrini, quindi ci siamo dovuti iscrivere a tutta una serie di piattaforme per renderci la vita un po' più semplice per aderire a queste operazioni. Abbiamo avuto anche il bonus mobilità, abbiamo avuto le famose indennità, ti ricordi, legate ai ristori, anche che indicavi prima, che ci hanno in qualche maniera portato a utilizzare anche i canali della pubblica amministrazione non senza difficoltà. Un anno fa avevamo a che fare, non io e te perché non abbiamo le condizioni per farlo, ma molti dei nostri amici ascoltatori hanno avuto a che fare con il bonus seggiolino, te lo ricordi? Quella provvista erogata a tutte quelle famiglie che si sono dotate del dispositivo anti-abbandono per il seggiolino in automobile. E allora, per agevolarne l'acquisto, era stato istituito un fondo e il riconoscimento di un contributo economico di ben 30 euro per ciascun dispositivo anti-abbandono acquistato, massimo per un bambino. Ebbene, pare che siano state oltre 350.000 le registrazioni sulla piattaforma www.bonusseggiolino.it per l'acquisto dei dispositivi. I buoni elettronici emessi ad oggi superano i 260.000, mentre i rimborsi richiesti sono più di 82.000, per un importo totale di quasi 11 milioni di euro. Lo ha comunicato ieri il Ministero dei Trasporti. L'iniziativa si concluderà alla fine di questo mese. I bonus ottenuti dovranno essere utilizzati entro tale scadenza presso i punti vendita indicati sulla piattaforma.
Ancora una notizia invece legata alla crisi da Covid, la povertà sanitaria. Il Banco Farmaceutico ha diffuso il suo rapporto sulla povertà sanitaria che non sorprendentemente risulta in crescita. Nel 2020, si legge nel rapporto sulla povertà sanitaria, 434.000 persone non hanno potuto acquistare i medicinali di cui avevano bisogno, non hanno potuto farlo per ragioni economiche. La povertà sanitaria passa appunto da questa capacità di spesa, le persone più in difficoltà hanno pochi soldi da destinare ai farmaci e naturalmente ancor meno alla prevenzione. Coloro che non stanno tra le persone povere hanno una capacità di spesa pro capite mensile per le cure mediche di 65 euro, mentre chi sta nella condizione di essere considerato persona povera può spendere soltanto 10-15 euro, quindi un quinto di quello che può normalmente spendere una persona che non si trova in condizioni di povertà. E di tutto questo, contro queste cose si batte anche il Banco Farmaceutico, che cerca appunto, come sapete, di fare delle raccolte per mettere a disposizione dei medicinali per questa fetta di popolazione in difficoltà. Prego Deborah.
Andiamo ad un altro nostro cavallo di battaglia che riguarda l'attenzione che diamo alle famiglie e ai cittadini che risparmiano ed investono. Ieri è stato diffuso il rapporto Consob sulle scelte finanziarie delle famiglie italiane e allora la vulnerabilità finanziaria degli italiani è aumentata per effetto della crisi innescata dalla pandemia. Per quasi un terzo degli italiani sarebbe un problema affrontare una spesa in attesa di 1.000 euro. Queste famiglie hanno visto calare il proprio reddito nell'ultimo anno, lo evidenzia appunto questo rapporto Consob presentato ieri mattina, dal quale emerge che circa il 30% degli intervistati, sono circa 3.274 individui, il campione era formato da questo totale di individui, dichiara di non essere in grado di fronteggiare appunto questa spesa in attesa di 1.000 euro e poco più del 30% dichiara di aver visto il proprio reddito ridursi nell'ultimo anno. Noi ieri a Focus Economia abbiamo intervistato Nadia Linciano, responsabile dell'ufficio studi economici di Consob, con cui abbiamo approfondito gli elementi principali emersi dal rapporto. Sentiamo le sue prime indicazioni.
Effettivamente la crisi morde, il 30% degli intervistati ad esempio dichiara di non essere in grado di fronteggiare una spesa in attesa di 1.000 euro, poco più del 30% afferma di aver subito una riduzione temporanea o permanente del proprio reddito, però al tempo stesso abbiamo osservato un aumento della quota di intervistati che posseggono almeno uno strumento finanziario, quindi che sono entrati e hanno partecipato ai mercati finanziari dal 30% a fine 2019 al 33%, e inoltre, come emerge da dati di vigilanza, durante i periodi della crisi gli italiani hanno messo in atto una strategia di investimento cosiddetta contraria, cioè hanno acquistato più che venduto le azioni. Quindi il timore, diciamo, che si potesse scatenare un panic selling nel periodo in cui i mercati erano particolarmente volatili non è confermato dai fatti, perché gli italiani hanno effettuato degli acquisti netti, quindi acquisti superiori alle vendite.
1, 2, 3, 4.
Allora, un'altra cosa che ci aveva colpito ed è stata chiesta ieri a Focus Economia a Nadia Linciano, responsabile dell'ufficio studi economici di Consob, è questo andamento di velocissima ripresa che hanno avuto i mercati dopo il tracollo iniziale della primavera. Spesso questo è avvenuto dietro al consiglio, alla spinta che può esserci stata di un consulente. Allora, che rapporto c'è? Che rapporto emerge dallo studio Consob con il mondo della consulenza finanziaria? Nadia Linciano ci ha detto così.
È aumentata la quota di intervistati che si rivolge a un consulente. Siamo infatti al 41% degli intervistati, era il 30% nel 2019, mentre si è ridotta la percentuale di persone che decidono da sé, che fanno in autonomia. Siamo ora al 29% a fronte del 40% del 2019. Nel complesso il rapporto con la consulenza è un rapporto a luci ed ombre, perché gli investitori non apprezzano appieno il valore del servizio. Oltre il 50% delle persone assistite da un consulente ritiene di non sostenere alcun costo per le raccomandazioni, i consigli che riceve dal consulente. È qualcosa poi che abbiamo sempre notato nel nostro rapporto: una frazione significativa, oltre un terzo degli intervistati, non è disposto a pagare per la consulenza.
E infine, sempre da Focus Economia, un'altra indicazione che è emersa dal rapporto Consob presentato ieri, proprio mentre era in corso la nostra trasmissione Due di Denari, proprio presentato alla fine della mattinata, è quello della ansia finanziaria. È una condizione che, come sappiamo, si è fatta via via strada in questi anni e ovviamente la pandemia ha contribuito ad acuirla. Linciano ci ha detto queste parole.
L'ansia finanziaria ci condiziona ancora. Noi nel rapporto abbiamo introdotto anche degli indicatori un po' più mirati. Per esempio, abbiamo chiesto alle persone se si ritengono efficaci da un punto di vista finanziario, cioè se si ritengono in grado di raggiungere i propri obiettivi, e quasi il 70% in realtà è particolarmente preoccupato al proposito, perché si sente incapace di raggiungere gli obiettivi finanziari prefissati. C'è al tempo stesso una grossa preoccupazione per risparmio previdenziale. Oltre il 50% si interroga sulla sua capacità di mantenere inalterato lo stile di vita una volta che sarà uscito dal mercato del lavoro, e a questo si accompagna poi anche una scarsa visione del proprio futuro dopo il lavoro, una scarsa consapevolezza ad esempio degli anni che rimangono da lavorare, delle risorse che sarà necessario accumulare per mantenere inalterato lo standard di vita e delle risorse di cui si avranno a disposizione una volta pensionati.
Dillo a Due di Denari.
Dopo due giorni che tentavo di iscrivermi all'app io, tutto ok, tutto bene, all'inserimento della carta, semplice post pay. La transazione, ho saltato un pranzo e una cena.
Tramite l'app Io si possono anche effettuare pagamenti di tasse, bollo dell'auto e quant'altro. Non vorrei che usassero questa preautorizzazione per avere un collegamento con il conto corrente bancario del cittadino tramite il bancomat facendo la preautorizzazione, e un domani avessero accesso al nostro conto per fare un addebito automatico di eventuali tasse. Questa è la mia idea, che secondo me non è così infondata.
Essenzialmente, devi pagarmi il bollo dell'auto? Ho la tua carta? Ecco, mi pago da solo il bollo dell'auto. Ciao, diamo i dati allo Stato che ci dà indietro 150 euro. Quelle multe, devi pagare la multa. Oh, ho la tua carta, grazie, me l'hai pagata.
Diciamo che il cashless, cara Deborah, è stato un po' il tema portante di questa settimana ed è fortemente divisivo, sì. Si vede anche dai messaggi che ci arrivano. Allora, io vorrei dare un indirizzo internet, sai che a volte mi piace anche dare queste indicazioni.
Poi ho anche una risposta all'ascoltatore sulle poste, però.
Va bene, allora intanto l'indirizzo internet, se volete saperne di più, trovare le domande, le risposte più frequenti eccetera, capire bene come funziona, molti ci chiedono si può fare questo, si può fare quell'altro, allora partite da questo, cashlessitalia.it. Piccola nota a margine, ma un nome in italiano non si poteva dare, santa pazienza, evidentemente no. Comunque è scritto CASHLESS Italia, cashlessitalia.it. Preferivamo un nome italiano, comunque da lì trovate tutte le indicazioni governative per partecipare alla operazione di cashback, cioè riavere indietro una piccola quota di denaro in ragione delle nostre spese. Prego Deborah.
No, quello che volevo dire all'ascoltatore che ha il conto con le poste e la carta Poste Pay, che in realtà da quello che mi risulta, mi pare che lo scriviamo anche noi stamattina sul Sole 24 Ore, Mauro, si può bypassare tutto l'accredito, appunto l'accreditamento all'applicazione
Io. Sì.
Ci pensa direttamente Poste Italiane, quindi se si ha appunto tutto il sistema personale di credenziali presso Poste Pay, si può bypassare l'accreditamento all'applicazione Io. Questo è quello che abbiamo scritto noi anche questa mattina, per cui il doppio passaggio è, diciamo, inutile, si può farne solo uno direttamente con l'intermediario Poste.
Allora, tutto ciò premesso, solo una breve, una rapida presentazione per il nostro ospite, come sempre di valore mondiale, perché abbiamo scomodato nuovamente un esperto del Sole 24 Ore, dottore commercialista, tributarista, autore di pubblicazioni, non solo di articoli per il Sole 24 Ore. È con noi allora Luigi Lovecchio per parlare di IMO. Buongiorno, bentornato a Due di Denari.
Grazie, buongiorno a tutti, grazie a voi.
Allora, innanzitutto abbiamo un minuto prima di fermarci per l'aggiornamento dei mercati finanziari. Intanto qualcuno non pagherà, ma molti pagheranno entro il 16 di dicembre. Le regole di base, diciamo così, non sono modificate, anzi c'è in vista probabilmente un aumento per molti di noi che pagano l'IMU.
Sì, esatto, il pagamento non è stato differito, è rimasto al 16 di dicembre. L'aumento in vista è dovuto semplicemente al fatto che è stata accorpata nell'IMU la TASI, che è stata abrogata dal 1 gennaio del 2020, e quindi l'aliquota media, diciamo l'aliquota di base dell'IMU, è passata dal 7,6 per mille all'8,6 per mille, per effetto del fatto che l'aliquota base della TASI era l'1 per mille, e quindi avendo dato la TASI e inglobato la TASI nell'IMU, l'aliquota media IMU è più elevata, ma per effetto di questo accorpamento.
Quindi sostanzialmente si fa un conto unico. Allora, tutto questo chiarito, poi torniamo invece con le particolarità di quest'anno, che non sono poche, tra pochissimo dopo le borse.
Non posso correggerla su nulla perché
ci ho beccato su tutto.
Quindi...
alle volte la fortuna.
Due di denari.
Ricordo ai colleghi ascoltatori che le tasse, le multe, i bolli vanno pagati, non è che si può scegliere se pagarli o meno, vanno pagati.
Usano tutti i termini inglesi perché è la sindrome di Balanzone, per far vedere agli altri che è studiato.
Ma in risposta all'ascoltatore che parlava che non era giusto che lo Stato pagasse la multa, io francamente sarei contento se lo Stato mi pagasse la multa, non solo, ma anche tutte le altre spese, IMU e cose di questo genere qua. Starà semmai a me eventualmente contestare l'inesattezza dei dati che ho dovuto, delle cifre che ho dovuto versare. Saluti.
Allora, Mauro, posso dire,
prego,
posso
Deborah.
Dire che anch'io avevo fatto lo stesso pensiero, nel senso che tutto lo scandalo di dire ah, vogliono i miei dati e sta a guardare che poi li utilizzeranno per farmi pagare a tradimento le tasse che devo, i pagamenti che devo fare, effettivamente anch'io mi sono detta, dico sì, a parte che penso che bisogna occorra dare un'autorizzazione eventualmente per questi prelievi, anche se lo Stato ha i nostri parametri bancari, però voglio dire, tutto questo scandalo comunque sono vestimenti che devi fare, hanno ragione gli ascoltatori che dicono ma che cosa c'è a scandalizzarsi.
Guarda, io
non credo che però appunto si pratichi l'automatismo, ecco.
No, io non voglio essere divisivo, dico solo come puro dato di cronaca, già lo ricordavamo ieri e lo ricordava anche qualche ascoltatore nei messaggi di questa mattina, la app Io, quella che serve per partecipare al programma di cashback per avere avere insomma questa, questi soldi restituiti, questa piccola percentuale dei soldi restituiti, ecco, quella lì serve anche per pagare delle cose. Io personalmente ci ho già pagato delle cose all'INPS, ad esempio, e però naturalmente ho dovuto io dare tutti i comandi, tutte le autorizzazioni necessarie.
Ecco. L'app sapeva la cosa dovevo pagare. L'operazione.
Esatto, io ho verificato cosa c'era da pagare, mi tornava quello che mi segnalava l'app e quindi ho detto va bene, allora dispongo il tutto, ma ho dovuto disporre, non so se questo potrà tranquillizzare i nostri ascoltatori. E intanto comunque l'IMU, chi deve pagarla, deve pagarla. Già Luigi Lovecchio, che abbiamo in collegamento, esperto del Sole 24 Ore, lo sapete, ci ha segnalato appunto che si fa un conto unico di fatto, perché non c'è più la TASI, non la TARI, che è quella dei rifiuti, la TASI, quindi quello che prima magari pagavamo
indivisibili
in due. No, guarda, queste cose qui mi allargano il cuore, la tua preparazione fiscale per me è motivo di orgoglio.
La luce dei lampioni davanti al giardinetto di casa, scusami, la pagherà qualcuno e la paghiamo noi, la pagavamo noi con la TASI, adesso l'abbiamo inserita dentro l'IMU complessiva.
Esattamente, ma allora la domanda già è, dottor Lovecchio, scusi, ma se io ho pagato l'acconto a giugno e non avevo tenuto conto di questo pezzo che bisognava accorpare, eccetera, ho pagato come al solito facendo il copia e incolla dei pagamenti dell'anno prima, e adesso come faccio al 16 di dicembre?
Sì, allora diciamo che in primo luogo per il primo acconto di giugno, siccome si trattava della prima scadenza della nuova IMU, in cosiddetta IMUONA, proprio perché accorpa anche la TASI, versava la metà di quello che si era complessivamente pagato nel 2019 a titolo di IMU e TASI. Quindi già la scadenza del 16 di giugno teneva conto di quello che avevo versato l'anno scorso per tutti e due i tributi. In ogni caso adesso a dicembre si fa il saldo, ecco questo volevo ricordare, il saldo di dicembre non è vero che è pari all'IMU dovuta per il secondo semestre del 2020, più esattamente è un conguaglio tra quello che ho pagato a giugno e quello che è dovuto per l'intero anno, quindi io faccio il calcolo di quanto è dovuto per l'intero anno a titolo ovviamente solo di IMU perché la TASI non c'è più e quello che ho versato a giugno, faccio la differenza, quella differenza è quello che devo versare entro il 16 di dicembre.
Tra l'altro mi pare di capire, dottor Lovecchio, se uno si sbagliasse in questo primo anno di applicazione, insomma, a parte che c'è sempre la possibilità del cosiddetto ravvedimento, cioè di rimediare, e mi pare che ci sia anche più tempo adesso per ravvedersi.
Sì, confermo perché a partire da un decreto legge di fino 2019 il ravvedimento anche nei tributi comunali non ha un limite di tempo, quindi ci si può ravvedere anche oltre il termine della dichiarazione relativa all'anno in cui ho commesso la violazione, cioè per capirci nella vecchia disciplina per poter ravvedere le violazioni del 2020 io avevo tempo fino al 30 giugno 2021 che era il termine per presentare la dichiarazione IMU relativa al 2020, ecco questo limite temporale non c'è più, quindi ci si può ravvedere anche oltre quella scadenza, a condizione che diciamo, il comune non abbia già notificato qualcosa al contribuente.
Beh, certo, se mi hanno già contestato qualcosa. Prego, Deborah.
Certo.
Esatto. No, volevo sapere se in questi mesi di pandemia comunque, non volevo sapere in realtà, lo sappiamo perché anche noi ne abbiamo scritto molto, ma se potevamo magari col dottor Lovecchio riassumere un po' tutte quelle condizioni che hanno consentito un'esenzione dal pagamento appunto di questa scadenza.
Sì, non è semplicissimo perché è uno slalom tra disposizioni, codici Ateco e quant'altro, però provando a semplificare qualcosa che non è molto semplificabile, in estrema sintesi ci sono tre provvedimenti legislativi di cui tener conto, c'è l'articolo 78 del decreto legge 104 del 2020, noto anche come decreto di agosto, che è il primo che ha previsto delle esenzioni per il saldo IMU del 2020 con riferimento a talune fattispecie non identificate con i codici Ateco ma nominate, per esempio stabilimenti termali e balneari, alberghi e pensioni, bed and breakfast, case per vacanza, eccetera, eccetera. Ecco, questo primo provvedimento, articolo 78, decreto legge 104 del 2020, ha individuato nominativamente i soggetti colpiti dalla pandemia e li ha esentati dalla seconda rata dell'IMU. Dopo l'articolo 78 del DL 104 è arrivato l'articolo 9 del decreto legge 137 del 2020. Qui iniziano ad apparire i codici Ateco e si stabilisce che i soggetti, ovunque ubicati su tutto il territorio nazionale, che rientrano nei codici Ateco indicati nell'allegato 1 a questo decreto, e qui abbiamo anche gli esercizi della ristorazione, i bar, eccetera, eccetera, sono esentati dalla seconda rata dell'IMU. Poi abbiamo un ultimo provvedimento al momento, che è l'articolo 5 del decreto legge 149 del 2020, che invece riguarda le regioni rosse, cioè i soggetti che operano nei settori di attività, anche questi identificati in codici Ateco, questa volta sono elencati nell'allegato 2 al DL 149, e però sono ubicati nei comuni delle regioni rosse. A questo riguardo, nelle FAQ, nelle risposte date dal Ministero delle Finanze, sono pubblicate sul sito, il Ministero delle Finanze ha precisato che non ha importanza la data a cui quella regione è diventata rossa, quello che conta sono tutte regioni rosse comprese nel periodo tra il 3 novembre e il 16 di dicembre. Anche se poi la zona rossa venga revocata, resta lo stesso l'esenzione, purché tu sia stato rosso in questo periodo, in questo arco temporale, dal 3 novembre al 16 di dicembre.
Molto bene. No, la fermo qui, dottor Lovecchio, perché allora questa precisazione sulle esenzioni mi è sembrata molto chiara. Adesso vedremo se ci chiederanno ulteriori indicazioni gli ascoltatori, che tra l'altro ne abbiamo alcuni che ci hanno anche raggiunto telefonicamente. Ma prima di tutto questo, il traffico.
C'è troppa confusione in giro.
Di denari.
No, meazza, dai, l'inglesizzazione. Fa tendenza! Adesso che l'abbiamo fatto studiare questo inglese, non glielo facciamo usare. Scusa, perdita di tempo. No, però Deborah, se non ho la disponibilità, non la pago adesso, la pago tra un mese, due, mi pago la sanzione, mi pago gli interessi, però la pago più avanti, perché io adesso non ho la possibilità di pagarlo il bollo o la multa. Che discorsi sono?
Sì, allora questa paura dell'esproprio di Stato, devo dire che probabilmente, non lo so, avrà qualche fondamento. Lo affronteremo magari in una prossima puntata. Per l'ascoltatore che simpaticamente mi canzonava sull'inglese, poiché abbiamo ricevuto anche altri messaggi, Deborah, faccio un chiarimento, non sono stato probabilmente chiaro. Cashlessitalia.it non è il sito per registrarsi, è il sito da cui partire per poi andare al cashback, alla lotteria degli scontrini, eccetera, eccetera. Contiene anche tutte le indicazioni di massima per cominciare per questo piano, appunto, di contrasto al contante. Cashlessitalia.it non è il sito del cashback. Questo è una specie di sito stamattina, di portale iniziale. No, probabilmente non sono stato molto chiaro. Bravo. io, mi scuso.
Va bene.
Prego, Deborah.
No, allora c'era questo ascoltatore, ne abbiamo uno al telefono, ma c'è anche un altro amico, Giuliano, che ci ha scritto: ho letto in merito alla tassa IMU che si parlava di uno slittamento al 28 febbraio 2021, non credo che sia esattamente così, Mauro, forse possiamo...
No, io temo che lui si riferisca alla possibilità di un conguaglio, cioè di un terzo pagamento IMU 2020 a febbraio, però chiedo conferma a Luigi Lovecchio.
Tra le varie complicazioni di questo versamento del saldo c'è anche il fatto che i comuni hanno tempo per pubblicare le aliquote dell'IMU sul sito delle finanze, perché le aliquote sono conosciute e applicabili solo dopo che sono pubblicate sul sito del MEF. Questo vuol dire che uno non è costretto a inseguire tutti i siti dei comuni per andare a vedere quali aliquote. Va sul sito del MEF e vede il comune di Pinco Pallino che delibera pubblicato. Bene, i comuni hanno avuto tempo per effetto di una serie di slittamenti per chiedere la pubblicazione sul sito del MEF entro il 31 di dicembre, per ottenere la pubblicazione entro il 31 di gennaio. Quindi entro dicembre il comune va, comunica, trasmette la delibera al Ministero delle Finanze che la pubblica entro il 31 di gennaio. Allora, che cosa è successo? È evidente, no? Che chi versa al 16 di dicembre teoricamente ha come punto di riferimento la data di pubblicazione del 16 di novembre, perché quella era, diciamo, la pubblicazione, chiamiamola ordinaria, per l'anno 2020. Per l'anno 2020 la pubblicazione ordinaria doveva venire entro il 16 di novembre. Allora io il 16 dicembre controllo, entro il 16 dicembre controllo il sito del comune, il sito del MEF con riferimento a quel comune, vedo che aliquota c'è, faccio il versamento entro il 16 di dicembre. Ma potrebbe accadere, però devo dire subito che questa è un'ipotesi molto minoritaria, perché i comuni hanno già provveduto per tempo a fare queste pubblicazioni, però tuttavia non si può escludere che il comune abbia adottato delle modifiche o abbia pubblicato per la prima volta le aliquote dell'IMU dopo il 16 di novembre, ma appunto trasmettendole entro il 31 di dicembre e avendo la pubblicazione entro il 31 di gennaio. Ecco, a questa situazione si riferisce l'ascoltatore. Cioè, se io andando a gennaio mi accorgo che le aliquote di quel comune sono cambiate e c'è da dare un conguaglio, verso questo conguaglio entro la fine di febbraio e lo verso ovviamente senza sanzioni e interessi. Quindi, però insomma, confido fortemente che questo sia un'ipotesi molto molto minoritaria.
In ogni caso ci risentiremo magari verso i primi di febbraio per verificare che cosa è successo. C'è un ascoltatore che ci ha chiamato da Napoli, Ciro. Buongiorno Ciro.
Buongiorno, sì.
Ci chieda.
Posso parlare?
Prego, certo, l'ascoltiamo.
Allora, io ho un locale, un immobile,
sì,
che l'ho realizzato abusivamente.
Sì.
Che cosa è successo?
Proprio così, in libertà.
Sì.
Quindi lo abbatterà sostanzialmente, dovrà abbattere.
Perché ho avuto l'abbattimento,
sì,
l'avrei già dovuto abbattere il 16,
sì,
però il comune me l'ha spostato per qualche giorno.
Sì.
Entro la fine dell'anno lo devo abbattere.
Quindi lei dice, devo pagare o no?
La mia domanda è, devo pagare l'IMU dal momento in cui lo devo abbattere entro la fine dell'anno?
Chiediamo all'esperto, a Luigi Lovecchio. Luigi.
Sì, dunque questa situazione è stata già esaminata sia dal Ministero delle Finanze sia dalla Cassazione. Gli immobili abusivi devono essere assoggettati ad IMU fino a che ci sono. Dal momento in cui sono abbattuti, ovviamente no, ma fino a che l'immobile abusivo esiste è soggetto ad IMU, cioè non è la legittimità o la liceità dell'attività di costruzione che lo rende soggetto ad IMU, ma il semplice fatto che esiste.
Oriana da Udine, buongiorno Oriana.
Buongiorno, senta, io volevo chiedere velocemente a proposito di esenzione IMU, ho degli appartamenti che affitto d'estate con un regolare contratto,
sì,
con un'agenzia di affittanze, sono però una persona fisica, quindi non ho partita IVA eccetera. Quest'anno chiaramente la stagione è partita a luglio, quindi quello che sono riuscita a prendere è a malapena le spese. Abbiamo un'esenzione, ristori non esistono, siamo invisibili.
Luigi.
Purtroppo sì, nel senso che io personalmente devo dire avevo dato un'interpretazione diversa da questa, nel senso che negli articoli scritti sul giornale per me l'attività di case vacanza e cose del genere era esente, anche se non esercitata in forma imprenditoriale. Ma sono stato smentito dal Ministero delle Finanze, sempre con le famose FAC, perché il Ministero delle Finanze ha richiamato una nota tecnica allegata ad un decreto che stabiliva le misure di finanziamento di questa esenzione. In quella nota tecnica si fa riferimento solo alle attività svolte in forma imprenditoriale, quindi solo le case vacanza, bed and breakfast e quant'altro che sono gestite con una partita IVA, per capire.
E quindi niente esenzione per Oriana. Deborah, siamo in chiusura, 5 secondi.
Bene, e niente, è il tempo di salutare, augurare a tutti il buon fine settimana, ringraziare Miriam e Marco, la regia per l'assistenza come sempre anche in queste condizioni un po' più complicate causa Covid, e quindi niente, Mauro, ci sentiamo lunedì direi.
Certo, e buon fine settimana a tutti.